Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Si prolunga la gioia della Pasqua, in particolare in questo giorno e in questa settimana. Supplichiamo il Signore perché la luce del risorto, la sua presenza, sia sempre più nella nostra mente, nel nostro cuore, nei nostri rapporti, nella nostra preghiera, nel nostro pensiero rispetto a tutti gli uomini, rispetto in particolare a tutti quelli che più patiscono e soffrono.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, il versetto 14 e dal 22 al 33. Allora Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: «Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi ben sapete, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 28, versetti 8-15. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno. E mentre essi erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quello che era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Una parola sulla prima lettura del discorso di Pietro, preso dagli Atti degli Apostoli, perché ci stiamo preparando alla lettura degli Atti degli Apostoli, a cominciare dalla prossima settimana, e perciò penso che è un invito a prepararsi anche, che ci fa la liturgia in questi giorni post-pasquali. Si leggono alcuni testi degli Atti degli Apostoli. Questa è per noi anche una continuità, poi, che noi riprenderemo la lettura degli Atti. Orbene, il testo di oggi, il brano che è riportato, è rivolto agli israeliti, è ripreso più volte questa espressione, figli di Israele, all'inizio, al versetto 22, anche prima, ma anche al versetto 29, uomini fratelli. Ecco, l'unica osservazione che io volevo sottolineare qui è come è importante per l'autore rivolgersi complessivamente ai fratelli, agli israeliti, ai figli di Israele, anche se poi subito dopo, anzi forse proprio per questo, dice: voi l'avete crocifisso. In realtà, quelli che stanno davanti a Pietro nel contesto, così come lo presentato da Luca, probabilmente poco c'entrano o niente con la condanna, la consegna e la condanna di Gesù. Però è importante evidentemente che sentano, con questo termine complessivo, come se ci parlasse qualcuno e ci dicesse: voi credenti in Gesù, voi cristiani, avete commesso questo e questo. Ma magari quelli che ascoltano veramente non hanno commesso, no. Però deve essere importante nel discorso il fatto di sentire complessivamente questa accusa: voi l'avete crocifisso. Perché dico questo? Perché poi la conclusione è la fede, l'invito alla conversione, e la fede, e 3.000 si convertirono, eccetera, Luca vuol presentare. A questo scopo è importante sentire una responsabilità, perché finché si parla di qualcun altro che è cattivo, è chiaro che è cattivo lui e io sono a posto. Invece qui è importante cogliere la corresponsabilità, non tanto sul piano personale, ma sul piano della comunione. Noi diremmo la comunione ecclesiale. Siamo una cosa sola in Cristo. Qui naturalmente è la comunione, che anche oggi c'è, la comunione dei figli di Israele in quanto comunità religiosa. Ecco, mi pare che questo sia il quadro qui, ecco, che io volevo sottolineare. Le battute, le espressioni di Pietro sono perciò impostate sulla contrapposizione fra quello che ha fatto Dio è quello che avete fatto voi. Anche nei pochi versetti che abbiamo ascoltato, cioè i primi versetti che abbiamo ascoltato oggi, perché poi la seconda parte è la dimostrazione scritturistica di questo, che prepara la, dice questo è avvenuto secondo le scritture, e il, questo Messia di cui parla Davide è poi questo Gesù che Dio ha risuscitato dai morti, che io vi annuncio. Però la prima parte imposta il discorso proprio su questo. Voi sapete, ecco, che quello che ha fatto Dio, qui è attribuito a Dio le cose fondamentali. La prima, come vedete, che Dio ha accreditato Gesù con i miracoli. Era Dio che faceva i miracoli attraverso Gesù. In questo modo Dio ha presentato Gesù come il suo eletto, come il suo profeta, come il suo Messia, come il Salvatore, attraverso i segni. Voi sapete come Dio ha accreditato Gesù con segni, miracoli, che Dio ha compiuto attraverso di Lui in mezzo a voi. Questo è quello che ha fatto Dio. Poi la seconda grande cosa che qui è attribuita a Dio è la risurrezione. Dio l'ha risuscitato dai morti. E allora però in mezzo ci sta l'accusa: voi l'avete crocifisso. E come mai questa accusa si risolve, ripeto, nonostante uno potrebbe dire ma io che c'entro, ma come mai questa accusa si risolve poi proprio nella, fa parte essenziale dell'annuncio qui in questi discorsi, è fondamentale. E perché è un elemento così importante nella fede, nella conversione, nella fede? Per quello che aggiunge qui Pietro: voi l'avete crocifisso per mano di senza legge, cioè consegnandolo ai gentili, che sono i, per definizione senza la legge di Dio, nel concreto qui sono le autorità romane, l'avete crocifisso, però è attribuito a loro. Siete voi che l'avete crocifisso attraverso dei senza legge, in modo che tutto sia assunto, sia sentito come proprio. Ma questo è avvenuto perché Dio ha prestabilito questo. E questa è l'espressione più importante in cui emerge quello che Luca veramente vuol dire, che è l'interpretazione degli eventi, e particolarmente degli eventi del tradimento, della consegna, della passione e della morte di Gesù. Poi dimostrerà che questa morte era prevista dalle scritture, come la risurrezione. Ma prima stabilisce al versetto 23 con molta forza, e anche fa abbastanza impressione, che tutto questo è avvenuto per una decisione predeterminata di Dio. E fondata questa decisione, fondata sulla sua prescienza, siccome Dio sa tutto prima, è in grado di decidere come vanno a finire le cose prima. Questa è l'idea che c'è dietro. Dio è onnisciente, lo sa già prima, e perciò decide Lui un piano, e in questo piano c'era proprio questo. C'era quello che è contenuto anche dell'accusa, non semplicemente la parte positiva, quello che ha fatto Dio, ma anche la parte negativa che avete fatto voi. Sicché chi ascolta deve sentirsi inserito, deve sentire la responsabilità, ma deve sentirsi inserito nel disegno di Dio, che a questo punto si rivela. A questo punto Pietro può dire, e queste le scritture lo dicono, e perciò, e difatti poi questa sarà la conclusione del primo discorso, ma anche del secondo discorso, capitolo 3 e 4, la conclusione sarà proprio questo, Dio ve lo manda. Dio ha compiuto quel che aveva previsto anche attraverso il vostro rifiuto, e Dio ve lo manda come benedicente, ve lo manda come salvatore. Dio realizza così le sue promesse. Ecco, anche in questo giorno continuiamo la nostra preghiera, la nostra supplica, illuminati, sostenuti e confortati dalla risurrezione del Signore Gesù e dalla sua presenza come risorto in mezzo agli uomini. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo il Signore perché aumenti la fede della Chiesa, aumenti la sua speranza, perché come le donne e gli apostoli si avvicini a Cristo risorto con timore e gioia grande. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per quanti ci testimoniano la fede nella risurrezione. Ricordiamo molto Papa Francesco, i nostri vescovi, i nostri pastori e tutta la nostra famiglia. Con Mariam e Paolo preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E affidiamo al Signore tutti i popoli del mondo, invocando per essi la pace, la giustizia, una vita dignitosa e la salute. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E perché il Signore ravvivi la speranza delle genti, sostenga i poveri, gli ultimi, i dimenticati, le vittime della guerra e della fame, e chi si adopera per il loro bene, preghiamo.
Ascoltaci.
E ancora, con insistenza, per tutti coloro che in questi giorni stanno lottando contro il contagio, specialmente per coloro che soffrono nell'angoscia e nella solitudine, per i morti lontano da casa e dai loro affetti e per i loro cari. Tutti trovino consolazione e affetto nella vicinanza del Signore risorto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Maurizio in queste ore. Preghiamo per Mariuccia, per i loro figli, per la comunità di Lanfranco. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo oggi Ferdinando e Maria Gloria Bortolini, che fanno 40 anni di matrimonio e ci hanno chiesto un ricordo anche per non poter loro celebrare con l'Eucaristia questo loro anniversario. Preghiamo anche per la loro figlia, per tutte le persone che stanno al loro cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Per Basse, per la sua famiglia, per il Libano, preghiamo.
Preghiamo per i governanti in particolare, abbiamo già pregato comunque, perché in questi giorni il Papa ha detto parole molto forti sulla cessazione della fabbricazione di armi, sul ruolo dell'Unione Europea in particolare, e perché queste parole sue siano ascoltate. E poi preghiamo per tutta la comunità scientifica, perché il Signore li aiuti a trovare presto un rimedio a questo flagello. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E ringraziamo molto il Signore che ci dà di celebrare queste feste, queste eucaristie, questo grande dono per tutti gli uomini, e perché davvero tutto il giorno sappiamo stare la presenza del Signore e invocare intercessione per quello che già è stato detto e pregato. E preghiamo il Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Ringraziando il Signore per Elisa, che continua a stare meglio, preghiamo per un bambino per il quale lei ci ha chiesto preghiere, che è gravemente malato con conseguenze molto pesanti dopo un intervento che ha avuto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore, per tutti i nostri cari, nelle nostre famiglie, i più anziani, quelli che hanno ancora genitori, familiari anziani, perché il Signore li custodisca, preghiamo. Per la pace, ancora perché sia motivo di vera riflessione e alcune parole del Papa, come quelle appunto pronunciate ieri, da tutti i credenti, ma anche da tutti gli uomini, dai responsabili, preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo confidando nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.